Amici e amici, amici e amici dello Sferoide Prelato, benvenuti alla 19ª puntata dell'off season di Scusate il Disturbo, che questa settimana torna alle origini della radio. Ci siamo voluti togliere lo sfizio della visuale, vi abbiamo risparmiato insomma la visuale di Noaltri. Allora, insieme a me, scusate un secondo che ho un problema di scusatemi, perdonatemi, no, è andato a ramengo il tablet.
E allora nel frattempo sigla. Linea al presentatore.
Oh, grazie, è tornato tutto normale. Allora, un ringraziamento come al solito a The Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al food americano e non. In questa puntata insieme a me Marco Santini ci sono Mauro Rizzotto, Mattia Righetti, Giorgio Prunotto, Giovanni Ganci e Emanuele Sottile. E gli altri sono in ferie. Allora, ovviamente dobbiamo dire qualcosa di ieri sera, direttore. Ecco, questo era già abbastanza per quello che dovevamo dire. Allora, prendiamo spunto dalla vittoria della nazionale di ieri e visto che siamo pochi ma buoni, ognuno di noi avrà senz'altro un particolare ricordo di una partita, non necessariamente un Super Bowl per chi ha avuto la fortuna di vederli, ma anche partite, diciamo, anche secondarie che però possono aver avuto un impatto, insomma è un ricordo molto piacevole per ognuno di noi. Quindi qual è stata la vittoria più soddisfacente della nostra squadra del cuore NFL? Quindi a questo punto io comincerei dal più vecchio, che è Mattia, e poi a giro gli altri a prenotazione.
Sì, un saluto a tutti, mi siete mancati, soprattutto Santini che dopo 30 secondi, dopo che il direttore gli ha comunicato che gli aveva dato un rinnovo decennale per il ruolo di presentatore, ha fatto saltare la puntata. Però rimanendo, non andando fuori tema e non dedicando spazio a cose che non hanno importanza, come Marco Santini, il ricordo più bello, la partita più significativa per me dei Ravens è stata, non me ne voglia Ema, i divisional round dei playoff del 2012 contro i Denver Broncos. Prima di tutto è stata una bellissima partita, perché vinta dopo due tempi supplementari con un calcio di Tucker difficile. Poi c'è stato di tutto, due touchdown su ritorno di Trindon Holiday, che è alto 1,20 m, ma ci ha distrutti. C'è stato il miracolo di Flacco, quella mancata copertura di Raheem Moore che sostanzialmente ha permesso a Flacco di diventare un po' ricco e compromettere il futuro a breve termine dei Ravens. E boh, è stata proprio una bella vittoria, perché non mi aspettavo, un mese prima, se non sbaglio, contro Denver, in casa del Baltimore, avevamo perso tipo 34-17, una partita umiliante, che è costata il posto all'offensive coordinator, a vederli vincere contro una squadra che solo un mese prima era 5 volte meglio di noi. È stato veramente un bel momento, anche perché ero giovane, non capivo niente di football, ancora meno di adesso, è stato proprio esaltante, molto esaltante, non me ne voglia Ema, perché poi si è rifatto.
Giorgio?
Io, perché intanto ce le stiamo dando di santa ragione, piglio il 31-12-2017 a Baltimore.
Ma dai!
Quando praticamente a noi non ce ne fregava più niente, ma qui mi dicono che il tanking non esiste, e quindi sotto di 3 su 4, un quarto e 12 a 44 secondi alla fine, abbiamo deciso di fare un passaggio per Tyler Boyd, che ha fatto un touchdown da 49 yard, mandando a casa i Ravens. E bellamente noi non ce ne fregava niente, perché intanto eravamo già fuori ai playoff, ma abbiamo mandato dopo 17 anni ai playoff Buffalo, che i cui tifosi hanno fatto donazioni per $350,000 alla fondazione di Dalton, a dimostrazione che non sempre le partite importanti devono essere quelle da ricordare, ma ogni tanto ci sono queste chicche che ci fanno amare così tanto questo sport, specie penso Mattia l'abbia amata molto.
Sì, un anno rovinato, cioè proprio l'ultimo dell'anno ero fuori. Lì, come ogni ultimo dell'anno, verso mezzanotte, internet non prende perché ci sono le linee intasate, e l'ho scoperto tipo dopo un quarto d'ora, la partita finita, che, beh, tralasciamo.
Buon anno, Mattia. Emanuele?
Allora, io pensavo di averne due, entrambi i playoff dei Broncos contro i Patriots, ma visto la chiamata che ha fatto il signor qua, il più vecchio del gruppo, io chiamerei il 5 settembre 2013.
5 Oddio, settembre... ma che vendicativo!
Scusami, io ti potevo per citare Plumber, ti potevo citare la finale di Championship del 2015, che in realtà era il 2016, e tutto. Tu sei andato a prendere un miracolo e io ti vado a prendere la volta che Peyton Manning te ne messi 7 per vendicarsi alla difesa del Ravens. Quello fu molto soddisfacente.
Non mi eravate mancati.
La notte dei coltelli prosegue. Mauro?
Ecco, stavo parlando in muto, ovviamente.
Come i vecchi tempi, che bello.
Come i vecchi tempi, che bello, quando eravamo in video e si vedeva subito che uno stava muovendo le labbra in playback. Vabbè, intanto saluti a tutti gli ascoltatori. Io ne avrei diverse, cioè, restando sul recente sarebbe facile dire il Miami Miracle, infatti lo posso anche dire, il Miami Miracle sicuramente me lo sono goduto tanto, 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 però una partita che mi è rimasta particolarmente impressa e credo di averne anche già parlato in qualche occasione è una partita del 1999 in cui abbiamo vinto a New England in rimonta con Damond Huard come quarterback. Damond Huard era uno dei backup che sono transitati dietro Dan Marino, non è che abbia fatto chissà che cosa per lasciare dei ricordi, un onesto quarterback più di tanto, però quella partita lì, che è stata una partita di regular season anche nel senso nelle prime fasi della regular season, cioè non era neanche una partita particolarmente decisiva, non era una partita, era 1999, quindi niente Tom Brady, niente Bill Belichick, niente Patriots, non erano quei Patriots che conoscevamo fino all'anno scorso, erano quelli prima, cioè una squadra simpaticamente insignificante ma con la quale esisteva una rivalità abbastanza sentita. Quella volta lì Huard è stato saccato 9 volte, no, 9 volte nella partita, però comunque è riuscito a completare 240 yard, a fare un drive finale fantastico e alla fine l'abbiamo portato a casa 31-30 in rimonta. E io mi ricordo che ero quasi inginocchiato davanti al televisore e la stavo guardando. Cioè, è una partita che ricordo ancora oggi, un'annata che poi è stato l'ultimo anno di Dan Marino, quindi un'annata non particolarmente felice, non particolarmente finita bene. La division l'hanno vinta i Colts al secondo anno di Manning, sì, avevamo i Colts in division, ancora non c'era il realignment, per cui non è che fosse una partita che ha aperto chissà che orizzonti, però è una partita che mi ricordo.
Bene, direttore, lei ce l'ha?
Sì, ce l'ho, 12 gennaio del 2013, i San Francisco 49ers ospitano il Green Bay a Candlestick Park quando ancora c'era, divisional, playoff, pim pum pam, Shields intercetta Kaepernick, 7-0 per loro. Da quel momento arrivano 181 yard su corsa di Colin Kaepernick e 2 touchdown più 2 touchdown pass, e San Francisco in quella partita porta a casa 579 yard di total offense, di cui 323 su corsa, e una prestazione incredibile che ancora mi ricordo. È una partita chiusa nel primo tempo all'intervallo sul 21 pari, rimane equilibrata inizio terzo quarto, poi San Francisco innesta la marcia, la porta via in un quarto-quarto trionfale, ecco. E quindi quello è il mio ricordo, ma soprattutto le corse di Kaepernick, il 181 yard, che rimangono lì, lù, là nel mio cuore.
Allora, anche a me è una partita in rimonta. Io sto parlando dell'anno 2000, credo che la stessi sentendo via radio streaming in qualche maniera. Comunque Kansas City Raiders era l'ultima di regular season a Kansas City, pronti via sotto 17-0, ho detto vabbè, qui finisce in tripla cifra, e invece no, si è vinto poi in overtime. All'epoca c'era il quarterback, era Rich Gannon, e con questa vittoria praticamente abbiamo estromesso i Chiefs da quella postseason. Le squadre sfigate godono a buttare fuori gli altri, visto che di gioie proprio non ne hanno. E una nota sola, che l'arbitro di quella partita era, leggo qui dal recap che mi sono andato a cercare, Wal Coleman, che mi dovrebbe dire qualcosa, ma in questo momento mi sfugge, e quindi
lo nominerò. Tu lo sai che Wal Coleman mi ha offerto il gelato in Scozia,
e tu non gli hai detto che era fumble?
Io gli ho detto: tu sei un signore e hai fatto una chiamata della Madonna, e mi sono pappato il gelato.
sei facilmente corruttibile.
Di più. Allora, dopo questo, diciamo, viaggio nei nostri ricordi, allora c'è un argomento di cui Giorgio ha alzato subito la mano. Io parlo. C'è stata...
Scusi, sì. Presentatore, lei come ha fatto a vedere che Giorgio ha alzato la mano se siamo in audio, in radio?
È la riunione di redazione.
Ah, ecco.
No, perché non sai delle nuove features su Skype? Che puoi fare raise the hand.
Io sono vecchio, ho ancora la vecchia versione.
No, allora, Skype mi ha detto: se vuoi usarlo, aggiorna. Guarda. Io gli ho scritto no, e lui non me l'ha fatto aggiornare.
Guarda, se vedi, se vai, cioè, vedi, puoi alzare la mano.
Manuele, stasera dobbiamo fare.
Non lo so, Emma, cioè, non lo so. Emma, io sto vedendo che su NFL Network c'è una partita con scritto Super Bowl, comincia con 30, finisce con 2. Non so se la cosa ti può interessare. Ma...
No.
Ok, allora adesso a me mi sta alzando il dito più che la mano, Emma. Allora,
vale, 32 è forse uno dei super più belli di sempre, però dettaglio. Cioè, non è perché hanno vinto i Broncos, più belli in assoluto di sempre.
Gio, me lo muti? Fatti un podcast, Emanuele, e poi...
Mi chiamerò... Non era Fassina, chi era quello lì che...
Allora, c'è nel silenzio un po', insomma, senza troppi fronzoli, la NFL ha penalizzato gli allora Washington Redskins, adesso Washington Football Team, per una brutta storiaccia accaduta anni fa, per le quali ci sono state un po' di indagini, un po' di inchieste, un po' di diciamo di verifiche, e dall'oggi al domani Washington è stata, diciamo, multata di ben 10 milioni di dollari più qualche pena accessoria per il loro fumoso proprietario. Come Giorgio ha alzato non un braccio ma due, anche le gambe, nella riunione questa mattina, io lascio lui la parola, così ci racconta un po' più nel dettaglio.
Grazie, perché io sì, c'ho una carogna veramente da paura, perché le accuse erano molto gravi, sono stati ritenuti colpevoli. Le accuse erano di aver creato una cultura tossica praticamente nella società nei confronti dei propri dipendenti, specie quelli femminili, di aver tollerato e ignorato le denunce fatte per molestie sessuali all'interno, di aver detto ripetutamente che abbigliamenti delle dipendenti di sesso femminile senza una gonna non andavano bene, e faccio presente che la scala interna che collega i vari piani delle facility è completamente trasparente, e molti soprattutto degli assistant coach si piazzavano sotto proprio per guardare il passaggio delle varie dipendenti che dovevano mettersi la gonna. Quindi questo era il livello di molestie e praticamente veramente di trattamento inconcepibile ai danni di circa 40 dipendenti. E si è riuscito Snyder a salvare facendo finta, facendo lo scemo, praticamente dicendo no, ma io non seguivo niente, io non sapevo niente, mi scuso, collaboro con le indagini quanto volete, per carità, gli hanno dato una multa a 10 milioni di dollari, ma per lui ovviamente niente. Io speravo sinceramente gli dessero delle ore di lavoro sociale da fare, ad esempio in centri di recupero per donne maltrattate in periodo del MeToo, soprattutto perché quando sei così ricco dei soldi non te ne frega niente, è il tempo che ti devo togliere, perché per te che sei ricco il tempo invece è tutto. E non è credibile che lui non sapesse, perché comunque essendo l'owner lui per forza è stato parte di creare questa cultura. E anche il fatto che sia stato non squalificato ma escluso dalle attività della società, se non per quelle che riguardano la costruzione del nuovo stadio e quant'altro, e siano state girate alla moglie, sinceramente a me non soddisfa, perché una donna che vive con un uomo così tendenzialmente non credo che abbia tutta quella libertà decisionale che è quella che l'NFL sinceramente si augura. L'NFL continuerà a vigilare per, ora non mi ricordo se 2 o 3 anni, per i prossimi 2 o 3 anni, per vedere se cambiamenti verranno fatti, però sinceramente, mentre per la storia di Deshaun Watson c'è, i Texans ovviamente sono spettatori, ma non potevano sapere cosa faceva lui al di fuori della vita, io non ci posso credere che un proprietario non sia responsabile della cultura che si è creata all'interno della società, perché non può essere che lo specchio di quello che lui pensa. Quindi io sinceramente sono molto arrabbiato e non credo, non vedo come mai l'NFL abbia dato così poca importanza a una cosa che è stata ritenuta appunto grave da loro stessi in primis. E l'ultima cosa che mi ha lasciato veramente allibito è che non è stato prodotto un report scritto, che direi che è una cosa, dire omertosa e dire poco.
Vabbè, c'era, probabilmente c'era scritto che li chiamavano, che urlavano fragola. Cosa da palermitani, scusate, fanno i miei conterroni, fanno così con le donne quando è, però.
Beh, comunque sicuramente è una storia, cioè, non è che l'NFL in queste cose ci faccia sempre una gran figura, quindi in questo caso penso di essere d'accordo con Giorgio, anche se a dire la verità poi tutti i dettagli non li conosco, però dalle informazioni che erano uscite, insomma, al tempo era una storiaccia brutta, insomma.
E il discorso alla fine, cioè, noi crediamo sempre nello stesso discorso, parliamo di un club chiuso di 32 milionari che si fanno le regole. È chiaro che nel momento in cui ci sono strascichi giudiziari, cioè ci sono colpe, ci sono processi, ci sono condanne, ci sono colpe accertate, eccetera, il discorso assume tutto un altro ambito, ma nel momento in cui così non è e la scelta è cioè la scelta e la situazione è sulla base di sanzioni disciplinari interne, non credo che nessuno di noi debba essere stupito, cioè siamo tutti adulti e vaccinati, qualcuno 2 volte, qualcuno 1, e quindi non dovremmo stupirci del fatto che in un circolo chiuso le sanzioni vengano comminate guardando molto alla componente politica della questione. Detto questo, sulla sostanza della cosa sono completamente d'accordo con Giorgio.
Ok, va bene, allora se nessun altro ha da aggiungere, parliamo adesso di football giocato o da giocarsi, perché abbiamo
pensato... Sa che sul da giocarsi manca ancora troppo tempo.
Mancano qui chicli giorni all'inizio della nuova stagione regolare.
Proprio. Non si è ritirato. Quindi non si inizia più, però, quindi non c'è stagione, è finito il football.
Allora, così, tra le centinaia di notizie che c'è stato questa settimana, che ci ha costretto a fare questa puntata dopo due settimane di, diciamo, di pausa.
Dice di ferie.
Qualcuno di ferie.
Si dice giocava l'Italia il martedì, così.
Sì, invece domani non ci siamo perché c'è una semifinale del campionato italiano che ci vede un po' protagonisti, qualcuno come tifoso, qualcuno come organizzatore, nonché direttore. L'argomento abbiamo scelto così 5, che poi sono diventati 8 perché Mattia è il solito esagerato, comunque 5 giocatori che possiamo definire un po' sottovalutati per la prossima stagione secondo l'NFL, per NFL.com. Io non seguo questi siti, sì. di gossip, ecco, ok. Allora, il primo è Matthew Stafford, che personalmente è stato valutato, no, comunque va bene, nuovo quarterback dei Rams, e poi c'è tale CJ Jackson, cornerback dei Patriots, Tron Baker, linebacker dei Dolphins, Robert Tonyan, tight end dei Packers, e Haason Reddick, outside linebacker dei Panthers. Poi diciamo gli altri tre di Mattia, così lui si diverte. Su questi qui, vabbè, io su Stefano ho già detto la mia, gli altri li conosco poco, quindi lascio anche la parola a voi. È sottovalutati, che?
Perché non se li caga nessuno?
Non lo so. Sono delle gemme nascoste, non lo so perché.
No, dai, perché Stafford ogni volta c'è la questione che ha stato, quanti è stato, 13 anni ai Lions, mi sono draftato 2008, 2009, manco mi ricordo più, e 12-13 anni Lions, non ha mai vinto un playoff, non ha mai vinto una division.
Vabbè, ai Lions,
esatto. Quindi sottovalutati, con la cosa che vai Rams dovrebbe trovarsi in una situazione, una squadra che invece negli ultimi anni è andata quasi sempre playoff. Non mi ricordo se 2 anni fa c'è andata. Comunque si trova nelle condizioni di poter vincere, e questo è uno. Jackson, non lo so perché lo considero sottovalutato, sinceramente, però perché dici, c'è Gilmore all'altro lato.
Perché non è uno dei più pagati, perché adesso va di moda considerare questo quando si parla di cornerback, la classifica dei più pagati, quelli che hanno gli stipendi più alti. Quindi se non sei Jalen Ramsey, se non sei Xavier Howard, se non sei
Gilmore,
allora sei sottovalutato.
Tonyan.
No, dicevo che Matteo, però, voglio dire, nel tutto il disastro dei Lions, credo che sia sempre stato abbastanza giudicato in maniera positiva. Infatti,
tanto in realtà.
Cioè, per il record che ha, sicuramente molto molto meglio di tanti altri.
Beh, sì, quello sì, ma perché a un certo punto è diventato impossibile negarne la grandezza. Però negli ultimi anni, proprio col disastro Patricia, si è totalmente cambiata la narrativa attorno a Stafford, che si è capito che non fosse colpa sua. Però fino, mi sa, almeno 2017 c'era ancora gente che dopo 8 anni si chiedeva cosa fosse Stafford, se fosse un vincente o meno, basandosi solo esclusivamente sulle vittorie, che, se non sbaglio, Mina Kimes nella bio di Twitter ci ha scritto che le vittorie non sono una statistica dei quarterback, che ha anche ragione, secondo me. Però sì, stavo narrazione positiva di Stafford mi sembra abbastanza recente.
Sai che secondo me c'è anche in ballo il classico adagio che un quarterback deve elevare il livello dei suoi compagni.
Sì, sì, sta stronzata che la chiamo così perché
non che abbia torto.
Praticamente c'è la gente che ha eletto Brady a dio del mondo intero per questo, perché ha elevato i compagni, hanno preso Edelman, hanno detto ok, sto qua era un cornerback, barra quarterback, è diventato forte grazie a Brady. Sì, Brady indubbiamente fa girare bene l'attacco e ha preso forti i giocatori che, guardando gli highlights dei Patriots di anni fa, vedi tight end come Tim Wright, gente del genere, che dici come ha fatto a vincere il Super Bowl con questi, però non ha vinto. Però ha sempre avuto qualcuno in panchina che sa allenare, e poi sì, ha elevato, però ha avuto gli anni con Randy Moss, gli anni con Welker, non è che abbia avuto i classici, come si chiamano, due stronzi. Ha i suoi meriti chiaramente, però questa è una narrativa che mi dà molta noia, perché tanta gente la usa per comparare Brady e Rodgers, e oltre al numero dei Super Bowl dire però Rodgers non... che poi guardi i ricevitori in cui ha giocato Rodgers, le loro posizioni in cui sono stati selezionati a draft e tutte queste varie statistiche, dici forse anche lui le eleva. Però sì, è
comunque Rodgers
deve elevare. Sì, ha rotto, però c'è bisogno di narrative del genere.
Però Mattia, non so se hai guardato oggi il TG, sul Pullman dell'Italia oggi c'era anche Brady.
Sì, ha lanciato la coppa, era ubriaco, era in tasca Chiellini, non lo so perché ero confuso. Però c'era Berrettini, ho visto, il nostro
tennista.
Gli ha chiesto
un passaggio.
Sì, ecco.
Allora, Mauro, tu di Baker, sotto visto che della tua squadra, vuoi dire qualcosa, se no possiamo andare anche avanti. Se non c'è qualche
particolare... ma mi dica lei, cioè io se vuole le faccio un 25-27 minuti parlare di Jerome Baker.
Però, sei sul biografo. No, nel senso che io sinceramente addirittura, cioè, lui è sottovalutato perché?
Cioè, perché gioca a Miami. Perché Miami non è una squadra che gode di stampa, tra virgolette, aperte virgolette, stampa nazionale, chiuse virgolette. Miami è una squadra che si ritaglia, che ha uno spazio nei grandi giri dell'informazione americana quando succedono cose come quella che è successa l'anno scorso, cioè una squadra che gira inaspettatamente, delle storyline facili da vendere tipo Fitzmagic e cose del genere, e a quel punto di suo i Dolphins non sono una squadra di cui tutti quanti si occupano come New England, come Baltimore, Pittsburgh, cioè le squadre storiche o così via. Per cui è facile non accorgersi del fatto che Jerome Baker, da quando è entrato nell'NFL, è stato costantemente un linebacker in testa alle classifiche di rendimento. È un giocatore che non ha ancora sbagliato una stagione da quando è entrato nella Lega. Quest'anno si è guadagnato il rinnovo di contratto firmato paio di mesi fa, se non vado errato, che lo legherà ai Dolphins ancora per altri X anni, perché poi sappiamo che i contratti hanno il valore che hanno, però la volontà di tutti e due è stata quella di proseguire il rapporto, nonostante l'arrivo di McKinney, nonostante i cambiamenti che ci sono stati nella difesa dei Dolphins, Baker continuerà a essere il perno. Placca, copre, secca, cioè cosa si può voler di più? Se continua così, io sono contento che continui a essere sottovalutato.
Ok, poi oltre a quei cinque che ho detto, dalla redazione sono stati aggiunti tre, che però adesso vorrei indagare. Allora, il primo è Jameis Winston, cui abbiamo parlato già migliaia di volte, l'idolo, diciamo, chi lo idolatra tra di noi, Alberto, che oggi non c'è, quindi non so chi ha aggiunto Winston.
Alberto, no, ha chiarato la scaletta.
No, i cuccioli di Alberto.
I cuccioli di Alberto
scrivono bene. No, l'ho aggiunto io perché ci credo tantissimo in Winston. I Saints sono visti come una squadra tipo da buttare in rebuilding, catastrofe, uragano. Cioè, sì, hanno perso i giocatori perché erano comunque sopra lo spazio salariale di n milioni. Però, 100. Se Winston giocherà titolare, come spero che giochi, perché Tyson Hill non è un quarterback, ragazzi, se dite che Lamar Jackson non è un quarterback, Tyson Hill lasciamo perdere. Winston a me è sempre piaciuto, ha tutto il talento del mondo. Il problema sono i passaggi mentali a vuoto, che purtroppo hanno segnato la carriera, perché non lanci 30 intercetti solo con talento, ci serve anche la testa per lanciarli, e lui ce la metteva sempre la testa per lanciare gli intercetti. Se Sean Payton in un anno di panchina, di umiltà e di prediche da padre di famiglia di Brisa è riuscito a sistemarlo, secondo me New Orleans potrebbe essere quasi più pericoloso dell'anno scorso, perché forse è stato plagiato da Emma Alberto, ma hanno giocato senza quarterback per la maggior parte dell'anno, perché Brisa l'anno scorso quello che aveva al posto del braccio destro era tutto tranne che un braccio destro di un quarterback titolare dell'NFL. Perciò se Winston si regola un secondo, secondo me i Saints potrebbero addirittura assemblare dell'anno scorso, a netto di tutte le perdite che sono state tante. Perciò l'ho messo per questo fra i sottovalutati, perché mi piace come giocatore, mi piace il contesto in cui è capitato, e mi piace pensare che sia servita quell'anno in panchina, l'abbia sistemato, gli abbia fatto capire che ogni tanto lanciare la palla fuori e non nelle mani dei giocatori avversari è una buona idea per sopravvivere fino al down quello dopo.
Alla faccia del... però sei anche diventato il biografo di Winston. Allora,
mi verrebbe a dire, se ci sono dei giocatori sottovalutati, forse un motivo c'è riguardo a Winston soprattutto. Comunque, vedremo, vedremo. Mi sa di Bolt.
Giorgio è pungentino.
Sì, è frizzante Giorgio, veramente.
Allora, poi c'è Courtland Sutton, wide receiver di Broncos, che a questo punto...
non l'ho messo io, non guardare me. Per me era già esploso, quindi non è sottovalutato.
L'ha messo anche questa mattina, perché
mi sa di sì.
Pensare che tutta farina del suo...
Sì, tacco. Quelli tre sotto sono stati ghettizzati da me, da direttore, da quelle tre, da quelle sei lineette.
Siamo anche il terzo, che è Brian Burns, che io manco, che è un edge dei Panthers, che vabbè, Mr. Burns, ma
esplode,
è giusto Panthers.
Panthers.
Però abbiamo già citato Ason Reddick, cioè quanta gente sottovalutata c'è nella difesa dei Panthers?
Tanta, stupirà molto, adesso farà schifo, ma vabbè, stupirà la difesa dei Panthers. Dopo l'anno scorso ha investito tutto il draft sulla difesa, quest'anno investimenti iniziano a pagare dividendi, se si dice così, perché non ho mai investito in vita tranne al telefono con quelli dei centralini che mi offrivano. Però Brian Burns, attenzione, perché l'anno scorso ha messo zitto zitto insieme 9 sec, quest'anno poteva mettere insieme 15. È un giocatore che piace a tanti, lo danno tanti come breakout player, e attenti. Sutton, sono d'accordo con Ema, è da esploso, l'ho messo semplicemente perché sembra che il ricevitore 1 dei Broncos sia Judy, che sì, lo è, l'ha draftato per quello, però Sutton ha già dimostrato abbastanza, e dato che Judy non ha dimostrato altrettanto abbastanza, lo considererei almeno per il momento, prima delle partite, lui come receiver 1, poi forse ha più talento Judy, e infatti sono selezionato al primo round, però... Sinceramente,
no. Cioè, la storia di Sutton è complicata. Cioè, considera che quanti sono i wide receiver che sono presi al secondo giro e poi hanno performato meglio di quelli da primo.
Già,
puoi chiedere anche ai Patriots. Con oddio, che è quello che vuole farsi tradare. Comunque,
chi è l'Herdy?
Giusto. La questione è che l'anno scorso Sutton doveva esplodere, si è fatto male, è tutto qui. E poi se poi lanciano le palle giuste, se Judy non riceve le palle 4 yard, Locke gliele lanciava 4 yard, 5 yard prima.
Però se
o
io
dopo,
adesso faccio una traduzione di questa frase, e che quando tu dici che Judy non ha le palle e gliela mando, non so tu a Denver, secondo me,
vabbè, non ti preoccupare, quando è che iniziano i training camp quest'anno, il 26, vado a dirglielo, scusa, ma le palle quando il Locke te le lancia?
Non riesco a capire questa sfiducia sul quarterback dei Broncos, che sarà Aaron Rodgers, quindi cioè, non so, mi sembra veramente una cosa indegna da parte tua criticarlo.
Bravo. Diciamo.
Allora, io invece invito gli ascoltatori a segnarsi ancora questi tre nomi: Jameis Winston, Courtland Sutton e Brian Burns.
Così mi smottete.
Bravo, esatto. Così a fine stagione, o anche a metà, perché se sono sottovalutati, magari già a metà sono già lì dove sono. Almeno potete insultare Mattia sul suo account Telegram. Tinder.
Ricordate che account Telegram la mazza Gustavo, non ve lo dimenticate.
Posso dirne uno? Io. Cioè, partendo dal presupposto che stiamo parlando di giocatori sottovalutati e non di giocatori che esploderanno, perché questo è lo spoiler, ecco, stiamo parlando di giocatori sottovalutati, secondo me un nome che rischia di essere sottovalutato per quest'anno è, udite, rullo di tamburi, Cam Newton.
Ci sta.
Può essere un anno in più sotto
un anno in più nel sistema, la concorrenza di un giovane dietro, che non si sa quanto sia pronto, magari poi scopriremo che è prontissimo e tutto quanto, però secondo me un anno in più della ripresa fisica, dei guai che ha avuto eccetera, secondo me quest'anno rischiamo di aver scritto troppo presto un De Profundis a Cam Newton.
Bene, ascoltatori, segnatevi anche Cam Newton, e se non giocherà bene prendetevela con Mattia. Allora, come anticipato, spoilerato da Mauro, l'argomento dopo è ancora fanta football, nel senso che Bleacher Report ha ipotizzato.
Tu dici che questi poi gli ascoltatori li prendono come consigli per i fantasy draft?
No, nel senso che stiamo parlando un po' di fantasia, non di fantasy. Un po' di, diciamo, buttiamo lì delle ipotesi per il futuro, perché tanto non ci abbiamo molto altro da dire. Quindi.
Ma tutta la fantasia. Poi arriva pure Topolino con il cappello da Merlino. Come funziona?
L'ha detto.
Scusa. Allora, dicevo che
stamattina aveva detto che l'avrebbe detto e non gli abbiamo creduto.
Ma è che lui ha detto, a che punto la trasmissione lo dirò, non so quando. Ma si attaccava a tutto, cioè, va bene, okay. Questa figura di Topolino col cappello. Allora, lo dico per la terza volta, vediamo se ce la faccio. Allora, Bleacher Report ha stilato una lista di giocatori divisi per ruolo, ovviamente, che secondo loro esploderanno alla prossima stagione. Allora, io ve li leggo e poi dopo vediamo se ci sono, se possiamo essere d'accordo oppure no.
Allora, li leggi uno alla volta e noi diciamo sì, 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 o li leggi tutti assieme?
No, non lo so, come volete, tanto siamo in democrazia.
Non lo so, tutti il presentatore. Quota. No, sì, allora, ho capito stamattina cosa avevamo deciso, perché stavo mangiando il cornetto. Quindi faccia lei, insomma.
Allora, facciamo una alla volta, così facciamo più veloci. Allora, quarterback tale Joe Burrow, io spero che non gli esploda nient'altro, ma che comunque Giorgio, vabbè, dai, ci sta,
è sicuro, non è che secondo me è già esploso, ma...
dimenticavo le tue pronostici, ok, vabbè. Allora, su Burrow diciamo che possiamo anche essere, anche se secondo me era già esploso in parte l'anno scorso, però
Barro era già il dio dell'universo, cioè dove vuoi che esploda?
Esatto.
Mi spiace che lo sminuiate, ma sì,
cioè ragazzi, guardate che qualunque cosa quest'anno non sia il Super Bowl è...
Io ho detto che è il dio dell'universo e lo sminuisco, ma...
certo, di più creatore.
Allora, quindi, Barro detto Yahweh Barro, ho capito, Elohim Barro, quello che è.
Allora, se Barro e tu a Tagovailoa sapessero di quanto parliamo loro qui, guarda, ci adotterebbero, lo dico io.
Oh, se vogliono mandare i soldi.
Parliamo più noi di loro qui che negli Stati Uniti. Allora, running back...
Per la verità tua non è mai stato nominato, cioè l'hai tirato fuori tu adesso.
Non oggi.
Cioè, non oggi.
Cioè, non parlavo di oggi, parlavo in generale. Allora, running back Cam Akers e dei Rams.
Sì.
La mia cultura sconfinata su questo, vabbè, questo ci sta.
Sì,
no?
Sì, sì, sì.
Vedere
sì.
Qualcosa di buono. Voi che conoscete di più il parco dei giocatori?
Sì, sì, sono d'accordo. Io mi aspettavo che già l'anno scorso facesse una gran stagione. Ha iniziato un po' lento, poi alla distanza è uscito. Sì, sì, secondo me ha tutto il potenziale per fare il breakout year quest'anno.
Allora, wide receiver, CeeDee Lamb dei Cowboys. Anche questo qua secondo me già bello che è esploso l'anno scorso, però magari mi posso anche sbagliare. Voi cosa ne pensate?
Cioè, il fatto dei wide receiver è che sono sempre legati a chi passa il pallone. Per cui quest'anno, con Prescott sano, in forma, controllizzato e tutto quanto, non vedo perché di Lamb debba realizzare tutto il suo potenziale, magari con la roba.
Conto anche noi.
Noi per di noi.
Figuratamente. Ma silente oggi su queste cose. Non si
parla. Io non sono neanche lui.
Qualcuno svegliare il direttore, perché secondo me... No, facciamo un cerchio.
Se voi conviene che usi subito potenziamenti o aspetto di più avanti nel livello?
No, oh, aspetta.
Okay. Okay.
Da quanti ne hai?
Grazie.
Prego.
Comprali, 1,90€. Esatto. Allora, tight end Irvsby Junior. Questo fugge.
Vikings è tipo una papale. Fino allo sfinimento, perciò
Ale ci ha fatto
una ti voglio bene,
lo mettiamo insieme a Barro e tua, ok. Offensive lineman e Joe Tooney, Patriots.
Non ha senso, l'ha pagato 8 milioni.
Sì, non va bene qui dentro.
Implode.
Ah, no. Ah, è già esploso, che voglio implode. Dire. Si è guardato il contratto.
Esploso il portafoglio.
Come vogliamo, prendiamo un in questi dei Bengals?
Jonah Williams, quello, se non esplode, boom o bust, ragazzi, nel senso, l'anno.
Esplode lo fa esplode.
Ma scusa, Zorzo, in un tutti di calchete. Un faggio 7-0, cioè qualsiasi cosa, subito 7-0, dove essere deduzione, basta, strappo di capelli. Avete breakout ovunque, in difesa avete Jesse Bates.
Pensa che non ha ancora nominato i ricevitori.
Ah. Veramente, veramente. Ma no, ma me lo chiedo anch'io, come cavolo sia possibile, guarda. Peccato ci sono
Taylor, sarà breakout. Partite.
Se no...
Per il turismo di Jorge Neri. Allora, tutti i qui, veramente... Non
lo è questo è
basta.
Lei ha detto tu prima che la difesa dei Panthers sarà uno sciocco.
Esplode la difesa dei Panthers. Sto qua, ottava scelta l'anno scorso. Ha giocato bene, ma non benissimo. Quest'anno giocherà benissimo. La difesa dei Panthers, ragazzi, l'anno prossimo sarà tipo come la difesa dei Ravens del 2000, ma meglio.
E lo... Compratela al Fantasy Football.
Pagando tanto.
Tutto. Primo round.
Tutto.
Esatto. Ma prendetela anche se non avete i punti da difesa.
Tutto per soddisfazione.
Allora, come edge abbiamo Montez Sweat che gioca nei
è sweat, è sudore. Diventare
sweat, sudore. Ho sbagliato. Sudore in poco senso. Allora, gioca nei Washington. Mamma mia, non c'è neanche la squadra dopo il nome. Guarda che bravo che sono. Su questo, vabbè.
Ma lui il soprannome della squadra?
Lui, no. Lui giocare a di fianco a Cisian, però c'ha i suoi bei vantaggi.
No. È solo c'è anche Darrell Payne, poi chi era la, sono hanno 5 primi giri davanti,
loro in linea hanno sudore e dolore
peggio con la Y, però
porta, però voglio dire la quella
la difesa di Washington che sarà come quella di Carolina,
ma molto meglio ci
allora in backer 3 o del 3
come 3 dai se.
Io non so Grillo Beppe Grillo, allora di che squadra è?
49ers.
49ers.
Conosciamo perché... qualcuno che ti fa 49ers?
Aspetta, che è finito. Direttore, ha passato il livello?
No, porca miseria, mi sa che compri potenzialmente uno da me.
Allora, compri Grillo che le fa codo. Non sta facendo, ma.
Grillo chi io
lei ha qualcosa su Grillo?
Non si possa ne parlare.
Allora.
Prima della difesa perché Panthers avevano un buco di linebacker, c'era uno che non esplodeva, quindi avevano bisogno di un altro da far esplodere.
Madonna, questo è l'ISIS, questo non è
questo, allora, spiega, questo spiega tutti i problemi che ci sono negli aeroporti attuali in America, perché le file sono così lunghe.
E capito. Tu pensa che io tra i sottovalutati avevo intenzione anche di dire Sam Darnold, ma c'è talmente tanta gente che esplode in difesa che non possiamo mettere neanche
a ma non gli serve,
non serve.
Ma io mi chiedo, ma questi giocatori potranno viaggiare tranquillamente, come dicevo, se sanno che esplodono, cioè io non mi fiderei.
Cioè tu dici che le trasferte di Panthers sono un casino?
Sì, cioè vanno in macchina, vabbè.
In pullman, in Greyhound.
Adesso c'è un coro.
Tu devi sapere che loro cantano Sweet Caroline e si vedono e tutti che esplodono.
Allora, adesso c'è un corner perché io prima di tutto non so come si pronuncia e secondo non so dove gioca, quindi allora il nome è, io ringrazierò i genitori un giorno o l'altro, L apostrofo Jarius, quindi il Jarius, come si pronuncia?
Sì, dai.
Sì,
lo vabbè, anche perché
Sneed, vabbè questo era più facile, da dove viene? Da dove salta fuori? Chi è?
Chiefs, sophomore, si è fatto male l'anno scorso, era partito bene, poi si è fatto male.
Sì.
Però non gioca ai Panthers, perciò non mi interessa, lasciamo perdere.
Ma te, mi ricordo me stesso 35 anni fa, li sapevo tutti anch'io, adesso no, ma...
Mattia, dimmi un cornerback dei Panthers che esplode, così lo mettiamo in lista.
Dante Jackson e JC Horn.
Ecco, tutti e due
che sono già esplosi, che uno ha preso l'ottavo al draft, però sono esplode, cioè, vabbè.
Allora l'ultimo è una safety, è John Johnson terzo Rams,
i primi due
Browns,
era Browns,
vedi che era beh, insomma i Browns quest'anno hanno messo su una bella squadretta, vero Giorgio, vero Mattia?
Assolutamente sì.
Ma io tifo i Browns, infatti, cioè non,
La loro sfortuna è essere nella stessa division di quelli che finiscono 17-0.
Appunto. Sì, del resto non è che possano vincere tutti. No, per loro verrà l'anno prossimo, non lo so.
Certo, hanno vinto da poco, quindi possono aspettare. Allora,
io invece dico come safety McKinney dei Giants, che ci credo molto.
Mi piacerebbe dirti che sono d'accordo con te, ma
è qualcuno dei Panthers? No,
è anche un kicker, il Panther dei Panthers, già che ci siamo. Allora, abbiamo finito gli argomenti tecnici, proprio quelli
quelli ci esprimiamo meglio,
diamo il meglio di noi stessi.
No, sono quelli a quelli che le domandine a scelta, poi ci sono allora quelle delle domande al pubblico.
Beh, certo, infatti io se il direttore
sì,
è pronto a lanciare la sigla di Ask Disturbo?
Per lei lancio questo e altro.
Grazie, che lanciatore, che pitcher.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Oh, allora, avete visto che bella la sigla questa settimana, veramente. Il buon Tommaso ci sorprende sempre più ogni volta. Vabbè. Allora, abbiamo 1, 2, 3, 4 domande. La prima è di Luca. Cioè, ne chiede 10. Comunque, cioè, io non so se arrivo a 2. Comunque, infatti non risponderò. Lui dice, secondo voi, quali sono la top 10 dei route runner della Lega, quindi ricevitori che sono più, diciamo, puliti e bravi nel correre le famose tracce per ricevere il pallone. Io mi ricordo Jerry Rice ai tempi, Randy Moss, poi lascio a voi quelli più recenti.
Allora, 5 nomi potrebbero essere Thomas dei Saints, Allen dei Chargers. Poi ci sarebbe ovviamente oh mio Dio,
non mi viene. Julio.
Vabbè, Julio fa tutto. Julio Diggs. Fa tutto. Diggs,
Adams.
Ah, Devante mi veniva Adams. Mi veniva Devante Adams, che è forse il migliore di tutti. Dei rookie ci sarebbe però di Jerry Jeudy, che è un ottimo route runner. Metterne 10 e poi sono tanti, però 5.
Dai, famo sta classifica. Adams, Giulio, abbiamo detto che fa tutto.
Giulio è oltre.
Giulio e Adams abbiamo 2. Poi due ne abbiamo.
Allen
3.
Diggs
4.
Thomas,
Amari Cooper un altro.
Bisogna, più che altro bisogna
pensare squadra per squadra.
Esatto.
Calvin Ridley
pure. Cioè,
Jefferson dei Vikings.
Jefferson dei Vikings, totale. Assolutamente.
Invece a me piacerebbe sapere chi è un forte wide receiver che però è un cane a correre le tracce.
Questo però c'ha due mani della Madonna.
I primi anni Randy Moss, che correva dritto essenzialmente, cioè era più veloce, più alto degli altri, danzavi più lunga che potevi. Io quegli anni lì me li ricordo bene, perché nel 98 avevo 2 anni, perciò.
Infatti potevi anche evitare di dire sta cosa.
Con le dovute proporzioni, secondo me Hopkins, perché ha le mani della Madonna, è fortissimo, però va molto anche istinto, anche perché ha sempre avuto poi situazioni dove doveva anche cambiare traccia e vedere cosa gli lasciava la difesa, perché erano tutti su di lui.
Il prezzo della fama è quello lì. Va bene, allora spero,
secondo
che
secondo me anche Jarvis Landry, per dire, cioè, per dire un nome che io adoro alla follia, ha tra le sue doti principali quella di comunque sapersi destreggiare, non dico improvvisare, però non è, anche perché insomma il ruolo che fa di slot è più soggetto alle tempeste che ci sono in mezzo al campo. Potrebbe essere un nome
ok. Allora, adesso c'è Stefano che ci chiede cosa significa quando nelle statistiche dei quarterback si trova una voce team, generalmente col solo valore delle yard.
Vedi, mi hai fatto pensare a Massimo Foglio e ci sono anche Woods e Cooper Kupp, porco Giuda. Yeah, così, scusa. Troppo tardi.
Infatti ci stiamo denunciando che non li avevamo detti. Allora, abbiamo posto la domanda a Massimo Foglio, che si chiama Emanuele, che non è intervenuto con noi, però ci ha diciamo, lasciato un suo messaggio. Vediamo se riesco. Intanto abbiamo capito la domanda e poi se riusciamo.
Ma ti ha mandato un vocale?
No, perché in stretto torinese io non lo capisco, quindi ce lo siamo fatto scrivere. Allora, lui dice: diciamo che in generale al giocatore team si dà la corsa negativa quando il QB si inginocchia, o il passaggio incompleto quando il QB fa uno spike. Ma questo, attenzione, solo nella NCAA, perché nell'NFL invece caricano corso e passaggio al QB e quindi sono fatti suoi. L'unica cosa che mi può venire, cioè a lui può venire in mente per l'NFL, sono le yard perse tentando di passare, altrimenti chiamate sec, che vengono detratte dal totale dei passaggi del team. Cioè, se Brady lancia per 300 yard e prende 3 sec per 20 yard, Brady alla fine la statistica avrà 300 yard lanciate, ma la squadra nel total offense ne avrà solo 280 sul passaggio. Quindi sono le yard, appunto, che la squadra perde nel tentativo di passare, ma non vengono, diciamo, assegnate a Brady, vabbè, a tutti i QB dell'NFL. Quindi io spero che questa sia la richiesta che aveva Stefano. Se non era questa, ci scrive una raccomandata e noi vediamo poi di rispondere nella maniera più appropriata. Allora, Nicola, ciao a tutti, non so se ve l'hanno già chiesto, ma cosa o chi vi ha portato a scegliere la squadra che ora tifate? Grazie. Porca miseria, oggi speravo di chiudere in un'ora. Colori. Dai, velocemente.
Colori della maglia?
Quello che vuoi. Quello che...
No, vero, il colore della maglia. Ve lo vedevo in TV quando ero piccolo, il colore della maglia bronco mi piaceva un sacco e...
Super Bowl su Canale 5. O suo equivalente musulmano.
Ben Marino.
Io il casco e Dickie Woods.
Io perché ho visto...
Ma io non ti ho ancora mai visto fare la Ikishaf.
Abbiamo vinto questo Super Bowl. No, e allora?
Vabbè, che c'entra?
No, io avevo promesso su TikTok, mi iscrivevo e facevo leaky shuffle se vincevamo il Super Bowl. Ora aspettate qualche mese, ora fino a febbraio e via, dai.
Ok, io i Raiders penso per Marcus Allen, ma è passato così tanto tempo che non me lo ricordo. Allora, Alberto, che non è il nostro Alberto, Jalen Ramsey ha dichiarato che i tre...
Sì, beh, ignoriamo Mattia, tranqui, dobbiamo fare in fretta, non chiediamo a Mattia perché ti farebbe, insomma.
Appunto.
Ma non era Browns?
Era voluto.
Ah, sì, vabbè, allora.
Perché
ho visto una... Quando ero su Sky... Sì, lasciami parlare. Grazie.
Ti stavo prevenendo.
Quando...
Fai da solo, allora.
Sì, come sempre. Allora, quando su Sky c'era una pubblicità... Quando c'è ancora l'NFL, c'erano tipo i Ravens, questa pubblicità, che non era di Sky, pubblicità, ma era della NFL, ed era tipo la roba più bella che si è mai vista, la sua spaventosa, cioè la Sax, con le sue gengive gigantesche, e ho detto, vabbè, tipo questi. Fine.
Cioè
tu hai fatto Ravens per le gengive di Sax?
Sì, l'intimidazione è la prima madre arte. Oh.
Per dirci questa cosa, vabbè.
Sì.
Sì, no, beh, mi fa piacere. Cioè, il tecnico che c'è in te ha fatto la sua scelta.
Ascolta, sono davanti una...
più grosse, cosa facevi?
Cioè, no, sono davanti a un articolo del Post che il Post è il mio quotidiano in Italia. Si chiama perché alcuni calciatori bevono e sputano. Ogni tanto bisogna anche dire robe che magari hanno poca sostanza, ma è giusto dirle. Cioè, mi piaceva il gengiva di Sags, sti qua con tutte le maglie nere, pubblicità super tetra così, e ho detto ok, tifo questi. Probabilmente avessi visto un'altra pubblicità, avessi fatto un'altra squadra, ero stracondizionabile. Poi Madden 2005 c'era Harry Lewis in copertina, mio fratello l'aveva comprato per il computer, io ci giocavo anche se non sapevo giocarci, mi piacevano.
È interessante.
Grazie.
Allora, l'ultima domanda, cioè, ti comunico che con questa mi hai fatto saltare l'ora, eh. Vabbè, comunque. Siamo ormai a 59 minuti, quindi ormai siamo over. Allora, Jalen Ramsey si è dichiarato che i tre ricevitori più difficili da marcare sono Hopkins, Beckham Jr. e Julio Jones. Siamo d'accordo con lui?
Io lascerei la risposta a uno dei miei colleghi che ha provato a marcare dei ricevitori in NFL.
Che ne siamo pieni. Beh, questo qua è un discorso che si riallaccia un po' a quello che si faceva la domanda di prima. Che ovviamente
no, è verosimile, cioè è verosimile. Sono tre nomi. Giulio e Hopkins sono indicati non solo da Ramsey. Tante volte in interviste sono venuti fuori i nomi di questi due come i wide receiver più forti e quindi più difficili da marcare. Per cui sono, non lo so se sono d'accordo, però diciamo che sì, sono tre nomi verosimili. Poi non è detto, perché ci sono, cioè uno può avere difficoltà a marcare un wide receiver perché è veloce, allora i nomi sono altri, o perché è piccolo e sfuggente, allora magari uno diceva divento scemo quando devo marcare Cooper Kupp, per dire. Però sì, sono tre nomi plausibili, sicuramente.
Io metterei Metcalf anche per il fisico bestiale, esatto, e magari molti possono essere in difficoltà.
Beh, anche Tyreek è veloce e sguscia.
La tecnica che c'ha Jefferson dei Vikings, signori, tra un paio d'anni ve lo vedrete i difensori che avranno gli incubi. Ha una varietà di tecniche da usare ogni volta che...
Sì, sarà un incubo per tutti, ma non per un qualsiasi difensore dei Panthers.
Giusto. giusto.
Defensive lineman, pura occhi chiusi. Beh, poi ci sono le gengive di Adam Thielen, che sono difficili da...
Mi sento ingiustamente preso di mira per... Avevo giovani anni, ero giovane ancora. Non sono sempre stato così vecchio e saggio, perciò non prendetemi in giro.
Ma volevi fare dentista all'epoca?
No, perché mi viene da vomitare a pensare di mettere le mani in bocca alla gente che non conosco.
Beh. Ah, ok.
Anche se la paga mica male.
Però sì, è ben retribuito.
Lo so, sì. Però anche pulire delle tane agli elefanti è ben retribuito, però.
Vabbè, qualcuno deve fare.
Mi mancava.
È uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo.
Allora, non ci crederete, ma abbiamo finito. Mancano solo gli appuntamenti della settimana che il direttore se li è tenuti per sé, quindi gli cedo la linea, così ce li racconta lui.
Un attimo che c'è la sigla. Allora, tempo permettendo, perché nel milanese sono previsti rovesci di alta intensità domani, martedì, per chi ci sente in differita, alle 19.30 dovremo essere online sul nostro canale Twitch con il pregame della seconda semifinale del campionato italiano, quella tra Siemens Milano e Dax Lazio. Venerdì, anche intorno alle 19.30, saremo live da Piacenza per il pregame del Silver Bowl, la finissima divisione tra Jaguari Torino e Vipers Modena. Sabato, sempre 19.30, live sempre da Gavini di Piacenza, per il pregame dell'Italian Bowl numero 40 tra XXX, perché una squadra verrà decisa domani, e Panthers Palma, più magari altri collegamenti. A lei la linea.
Bene, bene, allora sì, domani... piove domani?
Finimondo.
Vabbè, se non piove vengo a trovarvi. Ma quindi Vipers Modena, ma giocano in casa, quindi Piacenza, Modena, i Jaguari saranno un po', avranno il problema di Italia ieri, insomma, a Wembley avranno tutto il pubblico contro.
Ma perché?
Vabbè, perché a Modena, Piacenza giocano in casa, quindi di Modena giocano praticamente in casa, dai, giocano a Piacenza. C'è lotta tra Piacenza e Modena?
Ma che ne so, io abito a Milano.
Ma lei è andato a Piacenza oggi, ci potevi informare anche sui
Andavo dall'assessore allo sport, ma scusi, c'è polemica con... ok.
Cioè, bisogna parlare di tutto. Se no, di queste cose qui parla solo Mattia qua dentro. Vabbè. Allora, ricordando che ieri sera l'Italia è diventata campione d'Europa di calcio,
voglio salutare.
Ma no!
Ma sul serio?
Ma perché non me l'hai detto che cambiavo la sigla?
Visto che io devo ormai spoiler.
Certo, dai.
Ah, è vero, guardate, so che è dura da crederci, ma a quanto pare. E anche i rigori, cioè, voglio dire che sono sempre stati la nostra.
No,
sei un fesso, me lo dicevi, cambiavo la sigla.
Non ce l'ha la portata di mano.
E ormai basta con questo.
La facciamo settimana prossima.
Guardi, Santini, non so perché ha detto che i rigori sono sempre stati il tallone d'Achille. Io più o meno da quando sono vivo, cioè da tanto.
No, hai ragione.
Ma sempre volato bene i rigori. Contro la Francia, l'Inghilterra, gli europei. Quanti anni ha? Quanti rigori ha visto?
Guarda che
Italia
c'è stato
90.
Ma c'è stato un filotto.
90, 94, 98.
USA 94.
Abbiamo perso l'inenarrabile ai rigori. Invece
ricordati il rigore sbagliato essere Baggio, cheat.
Ti ricordati anche il rigore sbagliato di Zola al 96 contro la Germania, penso? Così hanno una memoria.
Tu del 96.
Io sono stato nell'89. Cioè, ma era la mia maglietta preferita quella, fra l'altro. Cioè, se devo comprare una maglietta compro quella del 96.
Zola
ha sbagliato il rigore nel 96. Io dopo il 2010 di calcio non so nulla. Puoi chiedermi qualcosa di prima, qualcosa me la ricordo, ma dopo il 2010 non mi ricordo nulla. Quasi.
Mario Corso te lo ricordi?
Sono troppo vecchio per quello.
Vabbè. Allora, adesso non so se settimana prossima saremo di nuovo in onda, dipende dalle idee malsane di Mattia, o se succede qualcosa di importante tipo Rogers e i Broncos. Saluto chi è stato con me questa sera, quindi Mauro, Mattia, Giorgio, Giovanni e Emanuele, e appuntamento alla prossima. Mi raccomando, gli appuntamenti venerdì e sabato, che ci sono le finali, insomma, è sempre un bello spettacolo da vedere. Buonanotte a tutti quanti.